Un saluto a tutti i web ascoltatori di Liberi.tv e nello specifico di Spazio Certi Diritti. Questa sera tratteremo la filmografia LGBTQ, partendo da un film molto molto importante in quanto è il primo della lunga serie di lungometraggi e anche di cortometraggi inerenti la tematica lesbian, gay, bisex, trans e queer. Io ho voluto scegliere un film che si chiama per l'appunto Diverso dagli altri. È un film tedesco del 1919. È un film molto importante perché è il primo film che tratta esplicitamente il tema dell'omosessualità. Si tratta di un film incredibilmente sopravvissuto alla furia nazista, seppur con una versione logicamente molto, molto ridotta. La pellicola, cosa molto importante, si apre subito con la contestualizzazione storica. Infatti il cartello recita più o meno in questa maniera: migliaia di omosessuali in Germania vennero imprigionati a causa del paragrafo 175. Per chi non lo conoscesse, il paragrafo 175 era una misura del codice penale tedesco che entrò in vigore il 15 maggio del 1871. Parlava di fornicazione innaturale. La fornicazione innaturale era cioè quella tra persone di sesso maschile, ovvero anche tra esseri umani ed animali, ed era punita per l'appunto con la reclusione. Tra coloro che combattevano questo paragrafo 175, almeno nel primo decennio del Novecento, vi era il dottor Magnus Hirschfeld, che era responsabile dell'Istituto di Scienza Sessuale. Il medico sosteneva che l'omosessualità non era altro che un terzo sesso biologico, e quindi inoltre egli riteneva che diciamo, questa minoranza appartenesse a questo suddetto terzo sesso. Inoltre possiamo anche dire che durante gli anni della Prima Guerra Mondiale, approfittando del fatto che l'attenzione dei media erano rivolti altrove, il dottor Hirschfeld decise di chiamare un giovane regista, tale Richard Oswald, per realizzare una serie di filmati a tematica sessuale. Logicamente la tematica sessuale non si rivolgeva solo ed esclusivamente alla tematica omosessuale. Vi erano, diciamo, trattati vari temi, che possiamo dire attualissimi, come addirittura il tema dell'aborto o anche il tema delle malattie venere e addirittura il tema della prostituzione. Parliamo addirittura del 1919, questo lo voglio ricordare. Tali filmati, sia Hirschfeld che Oswald, decisero di mettere in atto, diciamo, una realizzazione del primo film che avrebbe parlato esplicitamente di omosessualità. Ne nacque così Diverso dagli altri, per l'appunto. Quindi un po' per spirito di emulazione, ma anche diciamo per voglia di novità, nacquero diciamo anche film, sempre su quella falsa riga per l'appunto di questi, film alle volte anche un po' volgari e provocatori. Ciò cosa provocò per l'appunto, scusate il gioco di parole, che i censori della Repubblica di Weimar limitarono la proiezione di tali film solo ad ambienti medici. Ci si meraviglia di come di questo film sia riuscito a arrivare fino a noi. Pensate bene che ne furono epurati fin ben 40 minuti di quelli che invece erano i 90 minuti iniziali. Il lungometraggio, che comunque in maniera originale fu bruciato insieme ad altri documenti redatti da Hirschfeld, miracolosamente invece si salvarono alcuni frammenti, questi circa 40 minuti, che fortunatamente arrivarono fino a noi. Ma parliamo adesso della trama di questo film, che è molto importante, perché, come vi dicevo, rappresenta il primo piccolo passaggio del cinema omosessuale nella storia che poi lo vedrà protagonista varie riprese. Il film inizia con il protagonista, Paul Corner, che è impegnato a leggere la pagina dei necrologi di un giornale dove ci sono inesplicabili suicidi vagamente espressi. Tuttavia, sa che questo paragrafo 175 perde pende sul capo degli omosessuali tedeschi come una spada di Damocle, ed è appunto la causa di tali suicidi e suicidi. Dopo questo preambolo, il film inizia con Kurt Siever, che è un ammiratore di Körner, un virtuoso violinista, e lo avvicina sperando di poter diventare un suo studente, per l'appunto. Körner accetta ed iniziano quindi, insomma, queste lezioni insieme, durante le quali tra i due sboccia una passione che non è subito dichiarata. Cosa succede? Entrambi subiscono la disapprovazione delle rispettive famiglie, nessuno dei due si dichiara apertamente a se stesso. Logicamente la natura omosessuale è molto difficile, specie in quell'epoca, eppure il rapporto è vissuto. Addirittura Sievers propone una grande attenzione alle lezioni di violino e insolitamente diciamo, si infatua per il suo maestro, mentre i genitori di Körner gli domandano perché il loro figlio sia così poco interessato alla prospettiva di sposarsi e a farsi una famiglia. Körner, per dare una risposta ai loro dubbi, li manda ad incontrare il proprio mentore, il dottor Magnus Hirschfeld, proprio in persona. A questo punto, dopo che Körner ha rivelato la propria omosessualità, egli e Sievers cominciano quindi a frequentarsi in maniera molto aperta, in maniera molto normale, mentre passeggiano addirittura insieme mano nella mano nel parco. Quindi la scena addirittura della passeggiata mano nella parco è molto indicativa, perché in una data molto molto particolare come quella del 1919 non era solito vedere un film del genere. Più tardi, quello stesso giorno, sempre Körner, che è il protagonista, si trova da solo di fronte a un signore che si chiama Franz Bolleck. Lo affronta, gli chiede i soldi, altrimenti rivelerà il segreto di Sievers. Quindi avviene il ricatto. Körner lo paga, ma non dice a Sievers di averlo fatto. Alla fine, però, succede che le richieste del ricattatore si fanno sempre più eccessive. Körner si rifiuta di continuare a pagare, a segnalare la scena a cui Bolleck legge la lettera di risposta. E qui adesso non vi voglio dire il finale, perché è molto importante che questo film lo vediate voi per potervene fare un'idea. Adesso voi dovete pensare che questo è un film in bianco e nero, ambientato nella Germania del 1919, e stranamente anche reperibile su internet, perché questo film è andato in onda sul Rai 3 il 19 novembre del 2010. Quindi Rai 3 logicamente a mezzanotte ha mandato questo primo film a tematica omosessuale, che comunque è degno di essere osservato non soltanto dai cultori del cinema prettamente omosessuale, quanto da qualunque estimatore di un cinema che è sempre in itinere, sempre rivolto al sociale e sempre pronto a ascoltare quei bisogni che sono innati nella società, come anche capita sovente per quanto riguarda il cinema a tematica gay. A questo punto io passerei a un'altra fase del cinema omosessuale, che è quella del primo bacio gay. Prima di parlare però del primo bacio gay, io inizierei con fare presente una piccola cosa. Se voi andate su Wikipedia, troverete che le origini del cinema omosessuale risalgono addirittura al 1895. Se prima quindi parlavamo del 1919 come il punto di demarcazione iniziale del cinema a tematica omosessuale, dichiaratamente omosessuale, abbiamo però nel 1895 un piccolo, diciamo, cliché, un piccolo flash di quello che sarà in futuro il cinema omosessuale. Quindi come inizia, diciamo, questo primo filmato? Inizia nel 1895 da parte della Dixon Experiment Sound Film, ed è un valzer che ballano due omosessuali, due uomini, che comunque è stato ripreso anche in un altro documentario, che è Lo Schermo Velato. Vi consiglio di guardare sia Lo Schermo Velato che di cercare su internet questo valzer, perché è molto simpatico notare questi due uomini che ballano tranquillamente la musica. Diciamo anche che il cinema in generale è ricco di personaggi più o meno omosessuali. Purtroppo c'è da dire che per l'omosessualità, per Hollywood, l'omosessualità e anche per il cinema italiano è vista un po' sotto il profilo della macchietta. Quindi anche lo stesso ruolo di omosessuale veniva demandato più che altro a ruoli tragici, a ruoli negativi. L'omosessualità era appunto un qualcosa da cui rifuggire, oppure era in termine macchiettistico, direi io. Infatti, possiamo ricordare, chi è giovane forse non può ricordarlo, Paolo Poli, però pensiamo anche a Leo Gullotta quando interpretava nel Bagaglino la signora Leonida. Ecco, personaggi come quello hanno sì sdoganato l'omosessualità, però era l'unico modo di far passare l'omosessualità come qualcosa di tranquillo per le famiglie, qualcosa di innocuo. Ecco, il termine esatto è qualcosa di innocuo. Però possiamo anche definire il primo Bacio Gay, che poi è stato anche il primo film a vincere l'Oscar. E stiamo parlando di Ali di Wing. Questo film era un film muto del 1927 e vede appunto la storia di due amici interpretati da Richard Arlen e Charles Buddy in crisi perché innamorati della stessa donna, che partono appunto per la guerra del 15-18 e dove la loro amicizia appunto si rafforzerà. Si rafforzerà al punto che in una scena di battaglia aerea, ritenuta ancora oggi la migliore mai realizzata sullo schermo, avviene questo bacio drammatico all'angolo della bocca tra i due eroi, che potrebbe essere uno dei primi baci, baci gay della storia. Questo film, come dicevamo prima, rappresenta un triangolo amoroso. Tutti e due sono innamorati della stessa donna, e sullo sfondo c'è la guerra. È un po' anche un film che ispirò per Harbour. Il protagonista, diciamo, Jack, interpretato come dicevamo prima da Charles Buddy, è indifferente ai corteggiamenti della sua vicina Maria. Egli brama invece dall'altra parte Silvia, che invece c'è la bella amante di David, mentre sono entrambi arruolati come piloti durante la prima guerra mondiale. Molto intensa, come mostra poi il video che potete reperire tranquillamente su YouTube, su internet, è la scena in cui David è stato ferito a morte. Io, come consiglio per iniziare diciamo un percorso cinematografico, vi direi logicamente non proprio di iniziare dal 1919. È anche difficile osservare un film muto se non per i cultori e per gli estimatori del cinema omosessuale. Di certo è importante comunque per la storia del movimento omosessuale comprendere quali sono stati in momenti storici importanti che hanno visto nascere il movimento omosessuale negli Stati Uniti e poi logicamente in Italia. Sembrerà strano, ma io invece di consigliarvi due film veri e propri, vi consiglierò un film che poi in realtà prende anche, diciamo, delle parti di documentario, che è Stonewall. Stonewall è un film molto importante per il panorama cinematografico LGBT, perché Stonewall rappresenta appunto i moti che hanno caratterizzato la rivolta degli omosessuali per arrivare fino ad oggi, almeno negli Stati Uniti, alla completa accettazione e parificazione dei diritti come persone omosessuali dinanzi alla legge. Siamo arrivati con Barack Obama addirittura al matrimonio esteso alle persone dello stesso sesso. Dicevamo prima che Stonewall è un film molto importante. È stato girato nel 1995 dal regista britannico Nigel Finch, che morì poi di AIDS immediatamente dopo aver completato le riprese. è ambientato nelle settimane precedenti ai moti di Stonewall e seguono le vite di alcuni gay e anche di transessuali per l'appunto newyorkesi. È importante secondo me sottolineare che cosa? Che nel film Stonewall si hanno varie fasi del movimento gay. Io vi consiglio di vederlo perché una cosa che mi ha fatto molto pensare è stato un po' come il primo movimento omosessuale si poneva nei confronti della società eterosessuale. Se da una parte sembravano più progressisti gli omosessuali non dichiarati, velati, che dicevano di avere addirittura una spiaggia dove poter andare a fare il bagno, e lo stesso valeva per la scena del ballo, dove gli uomini potevano più o meno velatamente ballare fra di loro, vediamo che in una scena dove si svolge una riunione tra i gay e le lesbiche che dovevano manifestare appunto in una manifestazione, avviene una sorta di disquisizione tra il come vestirsi. È un po' quello che accade oggi quando si parla di gay pride, perché all'interno dello stesso film emergono due anime, una che è quella di andare vestiti come si vuole, liberamente, un'altra è quella di andare vestiti eleganti, gli uomini da uomini, le donne da donne. Questo è stato l'esempio principale. Ma poi vediamo che cosa, che il film Stonewall non nasce tanto dalla forza, diciamo, dei gay, che dovrebbero essere coloro che, almeno teoricamente, danno inizio al movimento politico omosessuale, quanto dal locale Stonewall, che era un locale dove persone transessuali, persone travestite, anche gli omosessuali, andavano lì per essere se stessi, visto che nella vita quotidiana ciò gli era negato. E chi è che riesce a dare vita alla rivolta, alla battaglia che inizia in quel lontano 1969-70? Sono le transessuali, le travestite, sono loro che la leggenda vuole. Questo, diciamo, nel film non è spiegato proprio chiaramente, però si vede la scena in cui sono proprio le transessuali, le drag, che danno inizio alla rivolta, difendendo le proprie sorelle, le proprie compagne, dalle violenze, dalle angherie dei poliziotti che erano intervenuti a pestare nel locale le persone che erano appunto all'interno. Anche perché, come sappiamo, esistevano anche lì delle norme, delle leggi, che vietavano il mascheramento. Quindi chi aveva una parrucca, chi era truccato, era appunto imprigionato per ragioni di mascheramento. E quindi il semplice mostrare una propria parte di sé, come quella della persona transessuale, era, anche travestita, era sinonimo di devianza. E quindi questo film Stonewall è, penso, una pietra miliare della filmografia gay, che ognuno di noi, etero, gay, lesbica, scusate, transessuale, bisessuale o queer, dovrebbe avere nella propria filmografia. Un altro documentario, perché oggi voglio chiudere proprio con i documentari molto importanti, è quello del Fuori. Il documentario del Fuori narra invece il primo movimento politico omosessuale italiano. Tra i personaggi che hanno dato vita al Movimento del Fuori, oltre al grande Angelo Pezzana, scrittore e personaggio molto noto appunto dell'ambiente gay e non, abbiamo anche dei radicali come Enzo Cucco, ma tanti altri, come Enzo Francone, che purtroppo non è più tra noi in quanto è stato vittima del male che è l'AIDS, l'HIV. Abbiamo ricordato qualche giorno fa la giornata mondiale proprio contro questa malattia che una volta negli anni 80, soprattutto negli anni 80, era definita la malattia delle persone omosessuali. Eppure sappiamo bene che l'HIV è qualcosa che va ben oltre l'appartenenza sessuale. Bisogna proteggersi sempre, sia donne che uomini, che ragazzi, perché la sessualità è qualcosa di personale, ma di certo l'HIV non è qualcosa che appartiene a questo o quel orientamento sessuale. Ma tornando al documentario che è fuori, dobbiamo ricordare che lì ci sono passaggi importanti della storia di ogni persona omosessuale che ha lottato contro l'emarginazione, contro fenomeni molto brutali che purtroppo oggi sono ancora in vigore, come per esempio il bullismo omofobico. Era difficile una volta incontrarsi, e invece adesso esistono ad esempio le chat. Prima ancora delle chat esistevano i giornali dove si potevano pubblicare degli annunci. Prima ancora di quelli c'era addirittura il fermaposta, che molti sicuramente nemmeno conoscono, ma è ancora in vigore, almeno per le poche persone che le utilizzano. Qualche anno fa andavano per la maggiore le dark room, le saune, ma prima ancora di questi passaggi vi erano ad esempio i cinema, vi erano addirittura i bagni pubblici, i cosiddetti Vespasiani. Ecco, all'interno di questo bellissimo documentario che è quello del Fuori, oltre a una documentazione che è stata eseguita sul movimento in sé, dove si raccontano ad esempio le prime esperienze politiche di rivendicazione sessuale, di rivendicazione vera e propria di diritti. Ecco, abbiamo ad esempio la manifestazione di Sanremo, dove sono stati appunto contestati gli psicologi che dichiaravano l'omosessualità una malattia, quando sappiamo bene che l'omosessualità è stata derubricata dalla sanità, dall'Ordinamento Mondiale della Sanità, molti, ma molti anni fa. E quindi praticamente io consiglio di vedere questo documentario prima di tutto perché è qualcosa di unico, è un servizio unico nella storia. Quindi vorrei farvi vedere la copertina di questo documentario che ho tra le mie mani in questo momento, eccolo qua. Questo è un documentario molto importante perché, come vi dicevo prima, rappresenta 40 anni di storia del movimento omosessuale italiano, il primo movimento di liberazione omosessuale italiano. Diciamo che all'interno di questo documentario cosa troviamo? Troviamo i volti, le parole dei protagonisti e trovate anche il grande cambiamento, la visibilità che all'interno di battaglie molto importanti hanno rappresentato l'identità che è il movimento omosessuale italiano. Che cos'è questo? Quindi un documento per sapere, per ricordare. Sarebbe bello che appunto un domani anche nelle scuole, magari nelle biblioteche delle scuole, fosse presente non soltanto questa bellissima esperienza documentaristica che è un tassello per la politica e per la cultura italiana. Io voglio concludere questa trasmissione con un altro documentario molto molto importante. Io ne ho visti tanti. Vi dico la verità, tocca molto osservare la sofferenza di persone che nascono in un modo pur sentendosi in un altro. E se già è difficile per le persone omosessuali vivere la propria omosessualità alla luce del sole, credo che lo sia ancora di più per le persone transessuali. E per persone transessuali non intendiamo soltanto l'M2F, cioè da maschio verso femmina, ma anche F2M, che sono un po' meno note, che sarebbero le donne che decidono di cambiare sesso, o meglio, di riconvertire il proprio sesso verso il sesso che per loro è più congeniale e biologicamente congeniale. Uno, diciamo, dei migliori documentari che io abbia mai visto è questo che si chiama Crisalidi. Questo logicamente lo potete richiedere sicuramente sul www.crisalideazionetrans.it. È uno dei tanti siti che logicamente, ma è uno dei siti molto importanti per quanto riguarda appunto il tema del transessualismo. Io volevo parlarvi di questo documentario perché ci sono rappresentati cinque ritratti intimi di giovani persone transessuali. È un film di Federico Tinelli, è stato premiato addirittura come miglior documentario al Novara Cine Video Film Festival e parla delle storie di persone comuni. Parlano della storia di Monica, di Antonia, di Giorgio, Nicole, Lorena. Sono persone come tutte le altre, che però hanno affrontato un percorso di vita molto complesso, che in certi casi continua tuttora e che non è scevro sicuramente da discriminazioni, da omofobia, da transfobia, si parla poco della transfobia, ed è importante quello che riesce a restituirci la regia di questo film, di questo documentario, perché è un punto di vista originale, poetico, unico, perché alle volte ci racconta la solitudine della trasformazione che c'è nella ricerca di sé. E questo documentario è molto importante perché io mi sono commosso soprattutto nell'osservare le storie del F2M, perché non voglio togliere nulla agli uomini che diventano donne, perché quello è un percorso molto, ma molto duro. Però sono rimasto ancora più male dalla sofferenza che prova che traspare e che prova una persona che da donna decide di transitare verso un corpo maschile. È un'esperienza che io di certo non posso vivere perché non è un'esperienza che mi appartiene, però attraverso questo video ho toccato probabilmente delle corde nascoste che mi hanno fatto riflettere, mi hanno fatto pensare se è difficile essere omosessuali e quindi fare coming out, camminare alla luce del sole a testa alta. Ma immaginate cosa vuol dire camminare alla luce del sole a testa alta per una persona che transita verso un altro corpo, verso un altro sesso, che è poi il sesso di origine. Io penso che le persone transessuali nascano transessuali, nascano donne, nascano uomini, e comunque, pur essendo diverso il loro corpo apparentemente, è giusto che riattribuiscano il proprio corpo come quello che riescono appunto a ricondurre alla propria felicità. Non sono d'accordo sul considerare la transessualità una malattia. Infatti, come sapete, il fatto di essere transessuali, l'operazione viene passata, le cure vengono passate dal Servizio Sanitario Nazionale, ma perché viene definita un'anomalia, qualcosa da correggere? Quindi la transessualità viene vista come qualcosa appunto da cancellare, da riconvertire a qualcosa di normale, come se questa parola normale esistesse realmente. Ecco, vi consiglio di vedere questi e altri documentari. Io vi consiglio almeno questo per l'inizio. Poi, nelle prossime puntate, questa è la prima di altre puntate, tratteremo di certo altri film, altri documentari che io ho visto nei miei circa 600 film che nella mia storia sono riuscito a reperire e che comunque mi hanno formato e mi hanno dato la possibilità di vedere il mondo con colori diversi, perché nella vita non esiste un solo colore, ma esistono tanti colori. E con questo chiudiamo questa prima puntata di Spazio Certi Diritti dedicata al cinema a tematica gay, lesbo, trans, bisex e queer, e vi do appuntamento sempre sul canale di Liberi.tv per altre nuove puntate di Spazio Certi Diritti, ma per altre tematiche importanti che tratta Liberi.tv, una TV libera, dove ci sono liberi spazi di parola e dove chiunque, gay, lesbo, trans, bisex, queer o chiunque abbia qualcosa da dire, può venirla a dire tranquillamente in trasmissione. Ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato e a questo punto do la linea alla regia a Donato Volpicella. Grazie a tutti, buona serata.